Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Questo episodio de Il Trequartista è realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi, con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e Il Trequartista insieme per dominare la scena. Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Marc Márquez. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi.
È un padrone senza eredi, proprio lui che ha fatto di tutto per appropriarsi dell'eredità di Valentino. Puntava al titolo 9, si è fermato all'alba del 2020, una caduta e poi un baratro infilato, cercando di strafare e di guarire una ferita troppo profonda. Marc Márquez è scomparso all'improvviso e rimasto in pista come un fantasma minaccioso. Chirurgia e fretta, un osso che non si aggiusta, placche, interventi, infezioni, misteri. Assente, chissà per quanto. Il suo trono liberato per una guerra che avrebbe scongiurato, dominato. Per qualcuno una conseguenza, il frutto di troppe esagerazioni, da pieghe gas. Per altri una punizione troppo severa per un talento che fa sempre meraviglia. Lui divide, come ogni re, da una parte la luce di un talento superiore e dall'altra l'ombra di un diabolico mattatore. Un trasformista capace di passare da allievo innamorato di Valentino a traditore di quel colosso che non si decideva a liberare il campo. Il finale del campionato 2015 come un trionfo intimo, come una macchia. La trama resta oscura, non per Rossi intralciato sulla strada del decimo sigillo, un traguardo che Márquez vuole per sé soltanto, anche se è fermo adesso, bloccato, malato, abbastanza per scatenare interpretazioni maligne del destino per attenderlo come l'unico salvatore di un universo intero, impoverito, debilitato, più di lui, da quando proprio lui è scomparso dalla pista, dalla scena.
Ciao Giorgio.
Giorno, ciao.
Allora, Marc Márquez, 8 mondiali vinti, 206 gare, 82 gare vinte, 134 podi, ha solo 27 anni e ha passato questo 2020 fermo. Di lui sappiamo poco o niente. Come sta Marc Márquez oggi?
Beh, non bene, ma come sta non lo sa nessuno, salvo gli intimi. Ed è un caso clamoroso in epoca di news e fake news, gossip e, come dire, irruzioni nelle vite altrui di personaggi pubblici. Certamente la questione è complessa perché uno stop di così tanto, così lungo è anomalo e da quello che si capisce, si sa, si sussurra, che dicono altri medici che entrano nel tema, potrebbe durare ancora a lungo, altri 6 mesi, 7 mesi. È un re nascosto, scomparso e probabilmente sofferente.
Certo, facciamo un breve recap. Allora, Jerez cade 19 di luglio. Poi, primo intervento il 21 di luglio. Il 23 di luglio gli danno l'idoneità per tornare a correre. Torna a correre il 25 di luglio e poi succede che si spacca di nuovo la spalla mentre aprono questa finestra grande, no? Si dice anche questo è un aneddoto che ce lo mostra in una situazione quasi teatrale, lui piccolino di fronte a questa finestra enorme e lì che c'è di nuovo la rottura della spalla. Secondo intervento il 3 di agosto, terzo intervento il 3 di dicembre, a quanto pare subentra una nuova malattia alle ossa. Comunque c'è una dinamica che diventa, nell'assenza di notizie certe, chiacchiericcio, perché tutti intervengono e questo restituisce molto della grandezza comunque del campione che è venuto a mancare. Il mattatore, colui che stava vincendo tutto, colui che stava dominando, un po' come nella Formula 1 succede per Hamilton, il MotoGP. Però... Allora, al netto di quello che è oggi Marc Marquez, nel tuo primo intervento sei arrivato fino al 2015, perché forse nel 2015 che abbiamo iniziato a parlare tanto di Marc, perché Marc ha sfidato la sua ispirazione, il suo idolo Valentino, e quindi ha sfidato anche l'amore degli italiani per Valentino.
È arrivato in MotoGP da rookie e ha fatto della sua guida aggressiva un suo punto di forza, ecco, quindi questo penso che sia il suo stile. È bello avere dei piloti aggressivi, è bello lottare con loro e quindi è una bella cosa questa di Marquez, sicuramente le gare sono più divertenti, no?
Sì, c'è tutto un collegamento secondo me tra la sfida vinta con Valentino, o meglio, per lui era fondamentale spingere Valentino verso, come dire, un capitolo 2, prendersi un'eredità, come abbiamo detto.
Ecco, raccontaci com'era la situazione all'epoca nel 2015, per chi non se la ricordasse.
No,
benissimo.
No, c'erano due talenti, soprattutto tre talenti, Marquez, Lorenzo e Pedrosa, per certi versi, ma già regolato, già in tono minore, che non vedevano l'ora di, come dire, dominare una scena che per anni aveva dominato Valentino. Il fatto di trovarselo ancora lì, come dire, non solo come un'ostruzione, ma come un possibile ulteriore vincitore decimo mondiale, era una cosa allora insopportabile. Ma io credo che ci sia un legame tra quello che accadde allora e quello che è accaduto quest'anno. Cioè, Marquez, una volta subentrato a Valentino con una raffica di mondiali così impressionante, ha vinto 6 mondiali in 7 anni, in qualche modo è diventato lui a sua volta un invincibile, un re, un dominatore. E in questa consapevolezza, che la consapevolezza confina con la presunzione, sta quello che è accaduto quest'anno, sta nella genesi di quella corsa dove è caduto, perché era ultimo, era già caduto, non si è accontentato, come dire, io posso fare qualunque cosa, posso fare tutto, è caduto, e tornato con una fretta da ganassa, come dire, ma io posso, ha fatto persino questa scena dei piegamenti il giorno prima, cioè eccessiva sicurezza, padronanza, no? Circondato, va detto, e questa cosa è passata in cavalleria, come passano in cavalleria molti scandali del motorsport, da medici che non è che gli hanno detto: stella mia, ferma un attimo, no, noi qui siamo, recuperiamo gli eroi in 3 minuti, no? E 3 minuti no, perché quella ripresa, quella ulteriore stress a quel braccio ha generato, invece di una sosta di un mese, probabilmente, non lo so, una sosta di un anno e passa, no? Ma c'è nella radice di questo comportamento quello che accadde allora, cioè: se io riesco a contenere, addirittura a fare andare in bestia Valentino e poi a strabatterlo, nulla più mi può fermare, io faccio quello che voglio, posso fare comunque quello che voglio. Ed è vero, è stato vero per molti versi, ma non è sempre così, e infatti non è andata proprio così quest'anno.
Perché sono tre le caratteristiche del dominio di Marquez, no? All'inizio c'è il dominio della vitalità, della giovinezza, che è obiettivamente lo scarto rispetto, in questo caso, a Valentino, che è di un'altra generazione, una generazione prima. C'è il dominio del limite, perché Marquez è uno che ha sempre spinto il limite più avanti. E poi c'è anche una sorta di ferocia quasi terroristica nel volerlo esprimere, questo dominio, che è replicare Valentino nelle sue mosse più celebri.
Sì, e in questo c'è dentro una debolezza, no? Cioè, lui l'anno scorso, quando vinse a Misano, terra di Valentino, fece una sorta di, come dire, rito di trionfo persino eccessivo, no? Come dire, ecco, persino qui, no? Questo dimostra una debolezza, cioè dimostra che nella sua testa Valentino è ancora in circolazione.
È ancora il poster appeso in camera.
E forse non ce l'ha più il poster, ma il segno sul muro è rimasto, no? Come quando metti un quadro, sì, per molto tempo la pittura del muro resta macchiata, resta segnata, perché in qualche modo quella figura lì, che è irripetibile, non replicabile, perché Valentino ha segnato non soltanto un'epoca dal punto di vista degli albi d'oro, ha segnato un modo nel comunicare, nel festeggiare, no? Che è un po' una gabbia, no? Per cui questa storia della successione, anche perché Valentino continua a correre,
paradossalmente, è ancora lì che rompe le scatole,
è ancora lì, e in qualche modo ancora un disturbo, nonostante non sia più necessario, perché nessuno mette in discussione minimamente il talento epocale di Marquez. Cioè, ha fatto quello che doveva fare. C'è stato, nella storia si ricorderà l'epoca di Valentino, l'epoca di Marquez, l'epoca di Schumacher, l'epoca di Hamilton. Hamilton non ha nessun tipo di, faccio un esempio, di rivalsa, di scoria rispetto a Schumacher. È certo del proprio fare e del proprio talento e del proprio curriculum. Marquez mostra ancora qualche scoria, qualche giramento di balle profondo nei confronti di Valentino.
Perché Valentino in effetti è ancora lì. Invece, per esempio, è successo con Senna e Schumacher, purtroppo è stato il tragico fato a evitare che ci fosse questa scoria presente sulla pista.
Che comunque è stata presente nel momento in cui, negli anni che si,
certo,
sono,
l'abbiamo raccontato vicini. In un'altra puntata del trequartista, anzi in un paio di altre puntate, visto che proprio Senna e Schumacher sono due dei nostri. Senti, volevo chiederti però un'ultima cosa su Valentino e Marquez, perché veramente c'è stato quel momento in cui la lotta fra loro due era una lotta fra i popoli, perché i piloti parlavano ai loro popoli, le loro community, e quindi questa lotta fra i piloti è diventata quasi una questione di Stato. Per chiuderla, chi aveva ragione lì, secondo te?
Ma è vero che il moto mondiale è iberico-centrico, perché sono spagnoli i padroni del vapore, sono spagnoli fin troppi campioni, piloti, e in quell'anno, 2015, come dire, Lorenzo certamente ha beneficiato in un'alleanza, come dire, necessaria pur di sconfiggere o allontanare Valentino dal decimo titolo, ha beneficiato del lavoro di Marquez. Ci sono molte favole attorno a questa cosa. Valentino ha molte certezze, invece, persino di un patto segreto tra i due. Cioè, in qualche modo, nel comportamento di Marquez di quelle gare, di quelle ultime gare, Malesia e Australia, mi pare, Valentino era così certo da commettere un errore clamoroso, cioè di arrivare in Malesia e dichiarare pubblicamente la scorrettezza di Marquez, e questo ha generato tutto quello che è accaduto dopo, quella conflittualità da pista, quella squalifica, quella punizione per Valentino per l'ultima gara di Valencia e il titolo a Lorenzo, no? Quindi con addirittura Lorenzo che entrò nel merito stupidamente, perché era escluso dal dibattito ed era quello che avrebbe beneficiato, ma entrò come compagno di Valentino, cosa che non sta né in cielo né in terra, con la Yamaha zitta, non capace di gestire i propri piloti in quel momento. Quindi insomma è una tragedia, una scena teatrale molto complessa e difficile da riesaminare, perché la verità vera non la sappiamo. C'è la verità di Rossi, che è, come dire, vittima.
Manifesta.
C'è la Marquez che ha sempre negato. Qualcuno, dopo la fine della relazione, Lorenzo Onda, Lorenzo Marquez, 2 anni fa, sperava che finalmente Lorenzo raccontasse, parlasse di cosa accadde nel 2015, ma questo non è ancora successo.
Lo aspettiamo nei libri fra una decina d'anni, speriamo. Perché poi questa vicenda ha un po' cambiato la percezione che in Italia abbiamo di un pilota che è un pilota stratosferico, obiettivamente, a livello tecnico. È un pilota che ha spinto il limite della moto oltre, il primo a appoggiare anche il gomito, a piegarsi a 70 gradi, che ha spinto sempre al massimo, che ha lavorato anche sulla flessibilità del corpo proprio per evitare in caso di caduta quelle frizioni corporali che poi gli avrebbero impedito di tornare subito. Cioè, comunque uno che ha distrutto gli avversari, appunto li abbiamo citati, Pedrosa flagged, distrutto, Lorenzo flagged, a parte in quel caso del 2005 lasciato vincere per uccidere il mostro, il demogorgone Valentino Rossi, anche lui però Valentino Rossi comunque archiviato. Marquez ha distrutto tutti, a un certo punto non poteva che distruggere se stesso. Il rapporto coi nemici, questa ferocia, da dove arriva?
Beh, è un elemento, un ingrediente tipico di tutti i fuoriclasse, perché non è che Valentino sia stato da meno, cioè questi qui sono così, cioè hanno una appunto un furore assoluto. Lui poi ha una storia familiare molto particolare, cioè è sempre stato iperprotetto, ipercoccolato da questo papà onnipresente, con questo fratello minore in tutti i sensi.
Tutti sulla moto comunque.
Tutti sulla moto, ma in qualche modo è un ragazzo abituato alla padronanza, al comando, e quindi uno così sopporta fatica chi intralcia, chi potrebbe addirittura intralciare. Quanto sia fuori portata Marquez, e questo ancora una volta non spiega la sua ferocia certe volte, e l'abbiamo visto quest'anno, no? La sua assenza ha mostrato una sorta di deserto, no? di incapacità non soltanto a fare qualcosa di simile, ma proprio di prendere in mano un regno, un vuoto. Credo che Marquez nell'ospedale ai primi mesi, quando ha capito che non sarebbe rientrato, il primo pensiero sia stato per Valentino, cioè vuoi che adesso senza di me ci riprovi, no? Ma non è stato così, non era nella condizione Valentino di poterci riprovare. E c'è un altro anno pronto, per paradossalmente, dove secondo me Valentino dentro questa ipotesi sta lavorando in questo inverno, no? Ma la verità è che non c'è nessuno che minimamente in questo momento si avvicina a Marquez. Credo che guardando le gare quest'anno si sia rassicurato, spero per lui, perché non c'è nessuno che possa succedergli davvero. Potrebbe riprendere fra un anno, fra cinque, probabilmente con un'identica padronanza, salvo qualche crescita di Morbidelli piuttosto che Rins, ma insomma devono crescere ancora, no? Non c'è un campione.
Non ci sono personalità strabordanti pronte a raccogliere l'eredità. Ma questa ferocia, da un punto di vista personale, da dove arriva? Quali sono le motivazioni psicologiche che spingono un pilota a non avere paura di niente, a voler vincere in maniera così evidente, forte, massiccia, incontrollabile? In fondo lui mi sembra un ragazzo di buona famiglia, che viene da un territorio buono, assolato, ha questo sorriso da Joker perennemente addosso. Perché così affamato, secondo te?
Ma non è facile rispondere, perché in quel sorriso che dici, che racconti, nasconde tutto. Cioè, non abbiamo mai visto un'altra espressione di Marquez. Finiscono le gare, arriva primo, arriva ottavo, lui ha quella patina inossidabile, perennemente esposta, che è che dà la misura di quanto nasconda, no? E questo, secondo me, che lo porta ad essere un po' lontano dalla passione delle persone, della gente, perché i tifosi hanno sempre bisogno di vedere qualcosa di umano, di somigliante alla loro vita quando guardano un campione. Marquez non è somigliante, è una sorta di icona
aliena,
granitica. No, cioè lui non mostra altro che quel volto, quelle parole, quell'espressione quando toglie il casco, mentre quando mette il casco un ghigno, un'ombra, la intravedi, ma non è accessibile, la nasconde, la tiene lontana. E questo è la sua forza, ma anche il suo limite in termini di popolarità. Cioè tutti lo ammirano, Marquez, per quello che fa in pista, non per quello che dice o per come si comporta fuori dalla pista. Quindi nel momento in cui cade o smette di vincere, secondo me, l'affetto si raffredda immediatamente, è diverso rispetto a Valentino, rispetto a Stoner, rispetto ad altri campioni che in qualche modo hanno mostrato altri lati, un'umanità, un'ironia, un senso dell'umorismo, una difficoltà. Lui no.
Lui è programmato per vincere e lì, insomma, in questa sua programmazione quasi robotica, ossessiva per la vittoria, ha deciso di sacrificare l'umanità, che invece scalda tanti altri campioni. Il rapporto con i fans comunque esiste, nel senso, lui ha molti tifosi nel mondo, ma forse sono più legati al suo strabordante talento in moto rispetto al personaggio a 360 gradi. Questo si può dire.
Sì, ma questo è cioè, se uno vince 8 mondiali,
i tifosi ce li ha.
I tifosi ce li ha. Cioè, se tu guardi in Italia, le generazioni di tifosi sono ex bambini cresciuti con una squadra vincente. L'Inter ha avuto negli anni di Mourinho schiere di bambini tifosi dell'Inter, prima ci sono state schiere di tifosi juventini, cioè è sempre così, no? Se uno vince 8 mondiali accumula tifosi, perché il vincente attira.
Sul rapporto col pubblico però va dato atto a Marquez di aver costruito fin da subito una community molto forte fra i suoi coetanei, ricordiamo che lui è del 93, quindi fra ragazzi molto giovani che sono cresciuti con lui e che in lui si sono trovati a un fan club, anche quello un po' alla Valentino Rossi, vero, ma comunque molto 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 solido.
Sì, perché aveva una faccia, un modo di fare accattivante. Io, quando seguivo Motomondiale, era un bambino, lo guardavo sempre, mi piaceva da matti, perché aveva un modo di stare in pista, di guardare gli altri, uno sguardo, una fisicità da fratellino dotato, no? E questa cosa è stata percepita, secondo me, da un sacco di giovani, da un sacco di coetanei, da un sacco di persone che hanno visto, perché lo vedi, hanno visto, intravisto, ho visto in quel ragazzino lì uno che aveva un oro, una pepita, una luce da qualche parte, cosa che poi è successa, per cui c'è stata una sorta di, non solo le prime vittorie nelle gare, nelle due, nel 125 e Moto2, ma c'è stato un modo di stare in pista. Lui ha cominciato a fare delle rimonte pazzesche da ragazzino, no?
Certo.
Ultimo, da primo, da caduto, queste cose che ha fatto poi dopo, strafatto in MotoGP, le ha fatte quando era un ragazzino, e quando le fa un ragazzino ti innamori immediatamente, perché è tuo figlio, è tuo fratellino, è uno che dici, punto su di lui, scommetto su di lui.
E poi ha vinto il mondiale da rookie, con una faccia da bambino, vero?
Appunto, sto dicendo che è uno che ha vinto il mondiale al debutto in MotoGP, che
esatto,
non è una roba, è stato a record il più giovane, cioè non stiamo parlando di uno che non lo noti, stiamo parlando di uno che al di là della raffica di titoli che poi ha conquistato, l'hai notato subito, prestissimo perché aveva la figura, la faccia, il modo di correre perfetti per essere una promessa, un beniamino, e così è stato. Atteggiamento, poi, cosa che si è confermata a suon di vittorie, si è confermata più a suon di vittorie. Quello che stavano dicendo è questo, cioè che quei presupposti di comunanza con i propri tifosi che sono nati all'inizio della sua carriera, poi sono stati solidificati più dalle vittorie che da qualche comportamento personale di Marquez, che è molto, come dire, inaccessibile per certi versi.
È rimasto pilota e non è diventato personaggio, e questo sicuramente denota una sorta di ossessione anche compulsiva, robotica, quasi a livello gaming, quasi come se fosse un algoritmo egli stesso, per la preparazione fisica, per la gestione delle piste, e che un po' potrebbe essere in effetti lo standard dell'atleta moderno, no? Si dice robotico anche di Hamilton, lo si pensa di Cristiano Ronaldo, che gente che si allena in maniera incredibile, no? Che però poi alla fine ti chiedi quale sia, dove ci sia la ferita lì in mezzo.
Sì, ma questa è una cifra di questo tempo, no? Cioè, un campione di alto livello in qualunque sport oggi, per essere in alto livello, deve fare una vita consegnata a quella dimensione lì. Io l'ho visto l'anno scorso, ho fatto un tour sugli italiani destinati alle Olimpiadi di Tokyo, ero sbalordito dalla vita che facevano queste persone qua.
Cioè, sono programmati per quello?
No, è gente che fa, che sta in ritiro un anno, tutto l'anno, 6 giorni su 7, 7 giorni su 7, 8 o 9 ore al giorno di allenamento. C'è proprio una consegna assoluta. Poi c'è qualcuno che nei ritagli di tempo, per carattere però, per, o per paraculaggine, o perché è interessato ad ampliare ulteriormente, usando il web, la propria rete di relazioni, penso a Hamilton, che va oltre, cioè che alla sera, prima di andare a dormire, invece di andare a dormire o di parlare con la propria fidanzata, il proprio padre, la propria famiglia, comunica con l'esterno su qualcosa che riguarda anche gli altri. Cioè sta dicendo: io ci sono non solo in pista. Ma questa è diventata una rarità. Una volta li trovavi al bar, li trovavi al ristorante, andavano in giro i piloti, gli atleti, i campioni erano più connessi, mangiavano la pasta asciutta. Questi hanno un'alimentazione iper studiata, hanno una programmazione, hanno una serie di specialisti al fianco che determinano come fare, come mangiare, come muoversi, come tutto. Qualcuno anche come comunicare, no? Market, secondo me, come comunicare, sul come comunicare è meno interessato, è più interessato a sviluppare la propria macchina in modo perfetto. Per questo che l'inceppo, questo incidente, questa sofferenza è iperbolica rispetto proprio a una programmazione iper finalizzata, iper curata, no? È stato veramente un inciampo sul quale, secondo me, verrà fuori prima o poi. Un bel po' di medici hanno delle responsabilità, perché ci sono delle decisioni che vanno prese,
certo.
Su quel fronte lì, mica da me, da te o da un pilota.
Si parlerà di colpe anche a un certo punto. Senti, volevo soltanto chiederti un flash su una serie di aggettivi che vengono associati a Marc Márquez. Io ti dico l'aggettivo e tu mi dici cosa ne pensi. Allora, partiamo con la A. Ambizioso.
Certamente.
Aggressivo.
Molto.
Fortissimo.
Certamente.
Antipatico.
Un po'. A qualcuno molto, ad altri per niente, perché non siamo tutti uguali, no? Cioè, a chi è simpatico Briatore, faccio un esempio, di una persona che si espone, no? C'è un sacco di persone che il suo modo di fare risulta simpatico perché è così. Altri dicono: ma guarda se questo qui deve dire o deve comportarsi così. Alonso, che è Briatore, il suo manager, dice: l'immagine pubblica di Briatore non ha niente a che vedere con Briatore come persona, che è una persona buona. Sì, ma dipende come ti comporti.
Certo.
No? Comunque trovi dei fan, no? Trovi dei fan se mostri debolezza, trovi dei fan se mostri sicurezza.
Fortissimo.
Già detto.
Ho già detto? Ah. Dovevo sottolinearlo per Alessio, se non lo ripetiamo altre volte. Costruito.
Ma neanche tanto, nel senso che lui risponde a una natura, no? La sua natura è quella lì, cioè non penso che puoi costruire un monumento così complesso, enorme, no? Non ce la fai. Tu puoi costruire un po' migliorando, correggendo, fare un bel progetto rispetto a una casa che fa un po' cagare, ma se tu non hai invece sotto una casa che è magnifica, poi dopo cioè il progetto può migliorare qualcosa, la costruzione può migliorare, ma devi avere
la
stoffa sotto, sì.
La base ci deve essere. Ultime due, coraggioso.
Beh, quello è una cosa che riguarda chiunque, per certi versi, chiunque fa quel mestiere lì. Coraggioso poi però significa anche avere il coraggio di mostrare un po' di più la propria verità. E lì lui non so se è proprio un coraggioso in quel senso lì, è uno più difeso che coraggioso.
Spietato.
Certamente, ma anche questo fa parte, è una conseguenza della consapevolezza del proprio talento e anche dell'ambizione. Cioè, spietato è una conseguenza di una serie di qualità o di caratteristiche che poi determinano un modo di fare. Non ho mai conosciuto un grande campione che non avesse una spietatezza come compagna di viaggio, di vita. Però c'è qualcosa d'altro che manca, cioè manca una affezione alla persona, c'è un'affezione al campione molto meno alla persona, che è misteriosa, tanto è vero che in un anno così non ha fatto un'intervista dicendo mi fa male questo braccio, sono in difficoltà, non ha fatto un'intervista dicendo si torno, è scomparso, come se fosse incapace di mostrarsi per com'è in quanto persona.
E tu mi insegni che se non sei così paura di mostrare le tue debolezze, perché queste debolezze in fondo ti fanno un po' male, non è che non le hai risolte completamente.
Chissà, ogni ferita determina un modo di fare, ogni sofferenza, ma le sue non le conosciamo, le intravediamo guardando suo fratello, no? che è una sorta di partner innamorato di Mark, ma silente, destinato in qualche modo, persino con questa scelta, secondo me, tremenda, no? Di chiamarlo nella squadra per poi mandarlo via immediatamente.
Ecco, raccontiamo un po' l'entourage di Mark Marquez, perché se fuori dalla pista proprio non lo conosciamo, invece, diciamo, per quanto riguarda il suo crew, cioè la sua squadra, un po' vediamo questi movimenti iperprotettivi nei suoi confronti. Quest'anno appunto il fratello del 96, che ha vinto in Moto3 e Moto2, è andato in squadra con lui e ci troviamo con una squadra composta di soli Marquez, proprio per difendere a tutti gli effetti il più possibile questo campione che è così potente. Deve essere, deve continuare a essere, perché da tutti poi, da quella forza lì poi se ne mangiano un po' tutti forse.
Sì, ma il castello è un po' caduto quest'anno, no? Per un po' di ragioni. Intanto, che carriera avrebbe avuto suo fratello dopo una stagione in cui Marquez avrebbe probabilmente vinto il nono titolo e lui sarebbe partito stabilmente in fondo al gruppo? Per poi essere licenziato dalla Honda, perché prima che cominciasse il mondiale l'avevano già destinato altrove, per prendere tra l'altro Paul Espargaró, che non è certo un fenomeno. Primo. Secondo, tutta la Honda ha fatto un investimento completo su Marquez, così rilevante, così fasato su una motocicletta connessa al modo di guidare di Marquez, per cui nel momento in cui Marquez scompare dalla scena, la Honda scompare dalla scena. Cioè è proprio un'appropriazione di un mondo, di un universo che senza di lui si ferma. Si è fermata la Honda, si è fermata nonostante tutto, ma si è fermata comunque la carriera di suo fratello, nel senso che è uno che ha vinto sì dei titoli mondiali, ma in modo molto diverso da Mark, ci ha messo più tempo, è uno che fa più fatica a vincere. Si è fermato il motomondiale, no? Perché è come se senza di lui, neanche come antagonista, molti perdano la Trebison dall'orientamento. Quartararo l'ha perso, Vignales l'ha perso, Dovizioso, la Ducati l'hanno perso. Cioè, i suoi antagonisti senza Marquez davanti sembrano spersi. Cioè, è un dominio veramente straordinario, no? Completo. La sua squadra sparita, la Honda è sparita, la Honda non... il meccanico qui di dietro è scomparso, con piloti che non sanno come guidare, come fare, insomma.
Hai citato il nono, hai citato anche un'altra cosa che mi interessa: destino maligno. Come se in effetti questa ossessione nasconde in realtà una maledizione, cioè la maledizione di non poter raggiungere ciò che tu hai tentato di uccidere, il padre che hai tentato di uccidere, ovvero sempre lo stesso Valentino. Obiettivamente però Marquez ha 27 anni, bisogna augurarsi che possa tornare prestissimo, perché la MotoGP ha bisogno di lui. Però c'è in questa dimensione che non riusciamo tanto a prendere qualcosa che non ci convince dal punto di vista quasi del fato, del destino appunto.
Ma insomma, spesso succede così, no? Spesso c'è un inciampo, una caduta massi in attesa. L'abbiamo visto molte volte nello sport, no? Che sghiribizzo del destino è stata quell'incidente sugli sci di Schumacher, no? Che sghiribizzo del destino è stato quell'incidente di Grosjean, per altri versi finito in un altro modo, ma è stato un avviso, è stata una campanella suonata nelle orecchie di tutti noi: guardate che qua si muore, altro che balle, si può morire lo stesso, no? Cioè, ogni tanto c'è una campanella, questa qui è una campanella forse interpretabile come un allarme rispetto a un eccesso di padronanza, no? A un'esagerazione di presunzione, no? Perché c'è dentro questo, no? Marquez è responsabile o almeno corresponsabile del proprio destino in questo caso, non c'è soltanto una casualità da caduta e quindi una ferita, un incidente che ferma un campione, c'è uno sfidare troppo tutto, persino il destino, persino le leggi della medicina, no? Cioè, è un bel momento, qualcuno in un oscuro firmamento si muove.
Non vorrei andare troppo oltre, ma è il 2020.
2020.
È successo, perché questo parallelo, ci pensavo l'altro giorno, Marquez ha qui occhio che sto andando in un territorio di cui potrei pentirmene e soprattutto tu potresti avere da obiettare. Marquez con quella faccia da ragazzino entusiasta, il perenne sorriso, il mostrare soltanto il lato positivo, l'ossessione famelica per la vittoria, rappresenta un po' il nostro sistema economico, se vuoi, l'iperliberismo, questo profitto a tutti i costi, il ossessivo, positivo, eterno, un'eterna crescita progressiva della ricchezza e via dicendo, che poi si interrompe su una piccola cosa che non riusciamo a vedere, un piccolo virus che le nostre potenti scienze tecnologiche non riescono a intercettare e fermare, per cui dobbiamo rinchiuderci in casa come nel Medioevo. È il 2020 questo, se ci pensi, è veramente l'uomo dell'anno da questo punto di vista. La sua parabola potrebbe un po' essere metaforicamente applicata al nostro mondo.
Ma è una metafora un po' forte, però è vero questo, cioè è un anno che su tanti fronti ci ha detto il vostro modo di fare è in crisi, va cambiato, no? Al netto di ogni considerazione che non facciamo qui sul dolore, i lutti, perché qui,
certo,
insomma...
Parliamo di vittorie anche, di talenti.
Ma che cosa è successo? È successo che un qualcosa di inaspettato ha fatto saltare il banco, no? Ti dice: guarda che così non puoi andare avanti, comunque, te lo dico in modo drammatico e te lo dico subito, ma comunque toccava cambiare, toccava darsi una sveglia. In questo senso la metafora riesce, funziona su Marquez, perché è successo un po' così, è successo che il destino ha proposto un cambio di rotta forzato, ma a fronte di un abuso di potere in qualche modo, anche se Marquez il potere che ha ottenuto in fin dei conti se l'è guadagnato, se l'è conquistato vincendo, perché qui non stiamo parlando di uno che ha rubato i titoli mondiali,
anzi.
Parlando di uno che ha dominato la scena, che ha entusiasmato, perché insomma va...
Sottolineiamolo questo aspetto, perché comunque Marquez è un mostro, cioè un grandissimo pilota. Ti cito cosa dice di lui Petrucci: dice che è un rivoluzionario. Il cabronsito ha letteralmente cambiato il modo in cui si guidano le moto, un po' come fece Kenny Roberts negli anni 70, inventando la tecnica di appoggiare il ginocchio in piega, proprio quella che Marquez ha portato a traguardi mai toccati prima con la sua Honda.
Ha costretto tutti, compreso Valentino, a cambiare il modo di stare in sella, in moto, spostando in avanti il corpo, accentuando la piega, con un elemento fondamentale, così come lo era per Pedrosa, cioè un fisico perfettamente misurato sulla moto, no? Valentino fa più fatica, ha più leva, chi è più alto fa più fatica. Invece Marquez ha là dentro un'armonia perfetta che ha determinato un cambio di stile per lui consono, naturale, e non per tutti naturale. Quello che ha pagato di più è stato Lorenzo, per esempio, no? Che ha un modo di guidare e di stare in moto completamente diverso, tanto è vero che non ce l'ha più fatta, ma anche Valentino ha perso, con dentro anche poi gli anni Ducati, ma ha perso molto tempo per imparare a usare la moto in quel modo lì, il che vuol dire avere una sensibilità già fasata sul consumo della gomma, sull'aderenza, che chi non l'ha ci mette un sacco di tempo, ammesso che ci riesca a trovarla. Quindi stiamo parlando di uno che ha una sinergia, una sintonia con il proprio fare naturale e straordinariamente efficace. In questo, come dice Petrucci, li ha messi tutti dietro una classe, cioè una classe scolastica, cioè è come se tutti gli altri avessero dovuto recuperare un anno mentre lui andava già promosso l'anno successivo con quel modo lì.
Esatto, ci sono altre dichiarazioni, puoi provare a imitarlo, ma lui viene naturale. Questa dimensione nativa, no, dell'essere comunque qualcuno che ha rivoluzionato il modo di andare in moto.
Visto che fra al rettilineo chiudevi casa, è bastardo.
Sì, perché se no, chiudevo casa perché sennò te mi facevi così.
Ti ho visto, finivo a caccia.
Sto qua. Quando sei dietro non è rilassante la situazione.
Non è rilassante. No.
Molto, molto bello da vedere, no? Perché come Pedrosa, io come dire, mi ricordo i primi anni del motomondiale, guardare Pedrosa lungo la pista era una meraviglia, perché è a misura di moto, no? C'è sempre stato qualcuno che stilisticamente ti piace, no? Non certo per esempio Rins, che guida come Edward, cioè con le spalle aperte, no? È come se facesse resistenza al vento, rispetto invece a un corpo che è dentro una carena, naturalmente dentro una carena, no? Valentino fa più fatica, tutti gli alti fanno più fatica. Pedrosa, lui, questi qui che hanno quel fisico lì, abbinato al talento, sono belli da vedere, no? Oltre che vincenti.
È vero. Tra l'altro Pedrosa sarebbe un altro personaggio interessante, no? Grandissimo talento, ma sempre con qualcuno più grande di lui a vincere. Forse è un altro campo del trequartista. In effetti le immagini di Marquez piegato sull'asfalto, proprio quasi dentro l'asfalto, Questo tratto di giunzione fra l'asfalto e la moto così integrato è potente, molto potente.
Comunque nella carriera di Pedrosa sono accaduti alcune corse, alcuni avvenimenti che sono in sintonia con quello che abbiamo raccontato, cioè le vittorie clamorose all'ultima curva di Dovizioso su Pedrosa sono state vittorie della razionalità e della riflessione sulla fretta e la convinzione, la padronanza di Marquez, se ci pensate, cioè sono tutte vittorie avvenute per un'interpretazione più saggia del finale rispetto a un'interpretazione più vorace e più, quindi, presuntuosa del finale. Questo sta dentro un po' il modo di fare di Marquez, che ha tutto ciò che produce di buono questo modo qui, ma anche qualche contrazione, qualche inciampo, e lo stesso inciampo che ha determinato qualche sconfitta clamorosa e l'incidente di quest'anno e il post incidente di quest'anno.
Assolutamente, visto che parliamo di post incidente, 2021, cosa accadrà nel MotoGP e cosa accadrà a Marc Marquez?
Un sacco di cambiamenti, a quanto ne sappiamo Marquez non arriverà prima di metà stagione, il che comporta una nuova opportunità. Per chi? Per chi deve imparare a coglierle, e sono in tanti, deve imparare a cogliere un'opportunità a Quartararo, deve imparare a cogliere un'opportunità, ormai mi sembra un po' tardi, Vignales, deve imparare a cogliere un'opportunità la Ducati, deve imparare a cogliere un'opportunità la KTM, deve imparare a cogliere un'opportunità Morbidelli, che sta imparando paradossalmente, o Rins, che ha vinto un mondiale facendo il compito, facendo bene, mentre gli altri hanno fatto male, ma magari può crescere, può acquisire sicurezza. Cioè ci sono alcune figure che stanno crescendo ancora e possono assestarsi. Altre invece che sembravano cresciute stanno regredendo, sono regredite. Io, come dire, come vecchio appassionato, penso anche a Valentino liberato dal peso di una squadra ufficiale, con una squadra più snella, più abituata a muoversi con rapidità, magari può anche fare un anno di sciambola. Anche se penso che Valentino, per fortuna, e lo dico come una vittoria, non come una sconfitta, spero che abbia abbinato ormai alla propria maturità, visti gli anni, un freno, piccolo freno motore che gli impedisce, lo ferma nel momento in cui c'è da fare quelle scelleratezze agonistiche che sono tipiche di quello sport lì.
A Marc Márquez invece auguriamo di tornare presto sulle piste e di tornare così a battersi sul campo, perché se c'è una cosa che comunque tutti gli altri piloti gli hanno concesso e lui ha concesso agli altri piloti, è quella voglia lì di combattersela in pista e di combattersela al 100%.
Anche perché tornando e rivincendo chiuderebbe veramente il circo, no? Cioè, me ne sono andato, vi ho dato 2 anni per fare quello che volete, per prendere il mio posto. Vi ho fatti divertire, non siete neanche capaci di mettere in piedi uno spettacolino come si deve. C'è da dire una cosa, da quello che, perché stiamo parlando comunque di un disagio e di un incidente molto serio, perché quando i tempi sono così lunghi significa che le problematiche sono molto complesse e davvero non sappiamo che cosa succederà al futuro di Márquez in uno sport dove cadere e ricadere, cioè riferire una gamba, un braccio, una parte del corpo già offesa e più fragile, è facilissimo. Quindi bisognerà vedere, perché questo incidente, per i tempi che ha mostrato, per le difficoltà che ha mostrato, è più drammatico di quanto non si dica o non si sappia, forse.
Grazie Giorgio.
Grazie a te. Era un ragazzino cocciuto e pronto all'alba. Quel sorriso che ha conservato, le labbra all'insù, in un'espressione da Joker, vagamente inquietante. Primo titolo classe 125 nel 2010, ad anni 17. Secondo in Moto2 nel 2012. Terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, tra il 2013 e il 2019. 6 centri da MotoGP in 7 anni. Con quella grinta che aveva all'alba, con quel sorriso all'apparenza spalancato, sempre difficile da decifrare. Il suo stile è un caso a parte, la sua fame una consuetudine allevata da bambino, un fenomeno, un'ira di Dio, convincente quando corre, per il resto un po' meno. Qui da noi soprattutto, presi come siamo da qualche rabbia datata, da un'invidia profonda, dalla convinzione, ecco, che nel suo passo irresistibile e celebrato nasconda una smania misteriosa, inspiegabile per certi versi, dato il curriculum, la bacheca dei trofei. Sta lì, del resto, e forse, la sua benzina, la ricetta di un campione che vince e sconcerta. Sin da quando di Marc Márquez sapevamo poco o nulla, al contrario di lui, che ha imparato presto a prendere misura della propria stoffa, con licenza appunto di esagerare, convinto a torto, come ora sappiamo, di essere invincibile, invulnerabile. Mm-hmm.
Continuate a seguirci, iscrivetevi al podcast sul sito iltrequartista.com, ascoltateci su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e lasciate le vostre recensioni. Seguiteci sui nostri canali Facebook, Twitter e Telegram e se volete partecipare attivamente alla realizzazione del podcast, iscrivetevi al gruppo Telegram. Avete sentito Carlo Pastore,
Giorgio Terruzzi.
Il Trequartista è un progetto 731 Lab da un'idea di Alessio Albano. Questo episodio de Il Trequartista è stato realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e Il Trequartista insieme per dominare la scena.